SBS Italian.
Prima economia, come anticipato prima della pausa, e per parlarne come ogni mercoledì ci colleghiamo in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno professore.
Ciao, buongiorno Dario, buongiorno a te, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max.
Max, che a quest'ora, cioè tutti, insomma, dopo una presentazione così in pompa magna, uno lo immagina in giacca e cravatta,
invece è in pigiama. Invece
di entrare in un concorso televisivo o qualcosa del genere.
Tipo il milionario, una cosa del genere.
Canoro, visto che sono.
Senti, ma vestaglia e ciabatte o già siamo in...
Sì, è sigaro.
A quest'ora, va
bene. No, dai, scusa, brioche, cappuccino e vestaglia. E ciabatte.
Assolutamente, sì,
con vista dal balcone. Allora, Max, iniziamo dall'Italia e dall'annuncio del vice premier Luigi Di Maio, che nello scorso fine settimana ha dichiarato che il reddito di cittadinanza si farà a partire dal 2019. Ieri abbiamo aperto le linee con i nostri ascoltatori per parlarne. Volevamo commentare anche con te la frase di Di Maio, in particolare il passaggio nel quale il vice premier ha detto: siamo ad un bivio al quale si sono trovati di fronte anche i governi degli ultimi 20 anni, scegliere se ascoltare un'agenzia di rating che legittimamente fa il suo lavoro oppure mettere al centro dei nostri interessi i cittadini. Le due cose non devono andare l'una contro l'altra, ma nel caso fosse così sceglieremo sempre gli italiani. Non pensiamo certo di rassicurare un'agenzia di rating e i mercati e di pugnalare al contempo gli italiani alle spalle, perché la prospettiva di un reddito di cittadinanza dovrebbe spaventare le agenzie di rating, Max.
Perché il governo, questo governo di Matteo Salvini ha due obiettivi, o perlomeno ha dichiarato che vuole raggiungere due obiettivi. Il primo è mantenere il debito pubblico italiano all'interno dei parametri visti o agreed, non mi viene nemmeno la parola questa mattina.
Concordati, quindi, facciamo così.
Su cui sono stati d'accordo per ridurre il debito pubblico italiano in futuro, quindi la manovra economica del governo, di questo governo, Salvini Di Maio, non va a sfondare il tetto del debito pubblico che l'Italia ha in accordo con l'Europa. D'altra parte però non si sa ancora come questo reddito di cittadinanza, che in effetti aumenta la spesa pubblica, possa essere finanziato. Quindi si tratta veramente di cercare di far quadrare il cerchio. Purtroppo non è un cerchio verbale, ma un cerchio matematico, per cui i numeri alla fine devono essere fatti rientrare, e la cosa che magari non fa pugnalare gli italiani, quindi fa preferire al governo fare il reddito di cittadinanza, però devono stare molto attenti a quello che succede alle agenzie di rating, perché le agenzie di rating in questo momento hanno detto che il debito italiano è stabile, quindi hanno lasciato il loro rating invariato, ma hanno messo l'Italia sulla lista delle nazioni il cui debito può essere rivisto in negativo andando avanti. Questo ha un effetto su che cosa? Sugli interessi che vengono pagati sul debito pubblico, perché quanto più rischioso investire in Italia, tanto più chi investe da soldi a prestito chiede dei pagamenti, degli interessi più alti, per cui se vuoi non ci sarà una pugnalata diretta, però il rischio è che ci possa essere un controritorno, perché ovviamente non vuoi vedere salire i tassi di interesse pagati sulla montagna di debito che l'Italia si ritrova accumulato in questi anni.
Tanto possiamo fare una piccola specifica, certo. Perché c'è stato forse un lapsus di Max, che ha parlato di governo Di Maio Salvini. In teoria il Presidente del Consiglio sarebbe Giuseppe Conte, è vero che diciamo il Premier è...
Però la mano dura ce l'hanno Di Maio e Salvini, sì, questo, diciamo questo voleva dire.
Ecco, ma è anche uno specchio Max del fatto che ogni tanto il Premier lascia un po' la scena
lascia lo spazio
ai due vice,
sì.
Ecco.
Sì, diciamo che sulla base delle dichiarazioni sui giornali, ecco, lasciamolo
così.
Assolutamente il Premier è una persona completamente diversa che fa il suo lavoro, perfetto.
Max, invece adesso veniamo però in Australia per parlare di un argomento insomma caro a molti. Parliamo di immobili. I prezzi delle case sono in discesa ormai da 11 mesi consecutivi. Il mercato è preoccupante soprattutto per Melbourne, ma rimane debole anche a Sydney. Dall'altro, alcune banche hanno alzato il tasso di interesse al di fuori del ciclo della Reserve Bank, con Westpac a condurre le danze, seguita da Sams Corp. Le altre grandi banche stanno per ora a guardare. Il suo annuncio è avvenuto strategicamente una settimana dopo il cambio di leadership nel Partito Liberale, che ha evitato pubblicità negativa da parte del governo. Ecco, in tutto questo la decisione di ieri della Reserve Bank sul tasso ufficiale è rimasto invariato all'1,5%. Max, raccontaci un po', spiegaci che cosa ci dicono questi numeri. Insomma, in qualche modo c'è una festa che sta finendo per l'Australia nel campo dell'immobiliare?
No, non mi sembra, perlomeno a vedere il commento della Banca Centrale Australiana, che sostanzialmente l'economia sta andando addirittura meglio del previsto, quindi i primi sei mesi di questo anno, 2018, l'economia è cresciuta più del normale, quindi abbiamo una crescita addirittura poco di sopra il 3%, per cui è positiva da questo punto di vista. Quello che non è successo è a vedere un aumento dei salari, e la banca dice: vediamo che sta succedendo, perché l'economia sta migliorando, quindi prima o poi i salari dovrebbero aumentare, e se questo succede è senz'altro una buona notizia anche per quanto riguarda il settore immobiliare. Per quello però che riguarda i mutui, l'Australia, o perlomeno le istituzioni finanziarie australiane, prendono soldi dal resto del mondo, e quello che è successo nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, da cui l'Australia importa denaro, diciamo così, l'economia sta andando molto bene, il valore del dollaro è salito, e questo vuol dire che per chi prende a prestito soldi dagli Stati Uniti, e l'Australia tra questi paesi, il costo di prendere questi soldi a prestito è salito, e una parte di questo viene scaricato su quei soldi poi li va a usare, quindi le persone che si ritrovano in mutui. E questo è un qualche cosa che è al di fuori del controllo della Banca Centrale, la quale però non vede né un problema particolare in questo momento di aumenti eccessivi del costo del debito in Australia, né tantomeno, perlomeno a leggere le dichiarazioni del governatore, è particolarmente preoccupata dal rallentamento, diciamo così, o dalla riduzione tutto sommato molto piccola dei valori immobiliari in città come Sydney e Melbourne. È vero che ci sono casi in cui le case sono scese di valore in maniera molto consistente, però stiamo parlando magari di episodi isolati. Se tu qua a Sydney vuoi andare a comprare un appartamento di 70 metri quadrati vicino all'università, devi cacciare fuori ben oltre il milione di dollari, che non è una cosa particolarmente affordable, e anche se adesso magari ne cacci 1, 2, 1, 3 milioni di dollari per comprarti due stanze invece di 1.400.000 dollari, non penso che possiamo chiamare questo crollo di prezzi o gridare, diciamo così, alla tragedia. Rispetto ai salari, i costi delle case sono ancora molto molto elevati, l'unica ragione per cui ce le possiamo permettere è perché tutto sommato il costo del debito è ancora accettabile.
Ricordiamo che siamo in diretta in collegamento con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Max, in conclusione, in un minuto, ricordiamo che il tasso di interesse in Australia è rimasto all'1,5% immutato per 24 mesi consecutivi. In Argentina invece la scorsa settimana è salito a un incredibile 60%, con un aumento di 44 punti percentuali in un anno, mossa che di fatto tra l'altro non è neanche servita, visto che il peso, la valuta locale, ha perso quasi il 30% nei confronti del dollaro americano. Allora, che strategia sta adottando il governo di Mauricio Macri e quali saranno le conseguenze?
strategia in questo momento è soltanto dichiarata, quindi visto che i soldi che stanno mantenendo l'Argentina arrivano dal Fondo Monetario Internazionale, sostanzialmente le misure che lo accompagnano sono tagli di spesa e aumenti di tasse, cose che su un'economia debole come quella argentina possono veramente fare se la classica goccia che fa traboccare il vaso, per cui si tratta di capire come questi tagli e questi aumenti possano essere spalmati in una maniera accettabile tanto agli argentini quanto a chi abita al di fuori dell'Argentina e che continua a finanziare la vita economica di quella nazione.
Ecco, ma se rapidamente, se dovesse di nuovo crollare, o meglio, se la goccia dovesse far traboccare il vaso, si potrebbe ripetere quello che è successo tra il 2001 e il 2002?
Guarda, a livello di storia sono cose che si possono ripetere, in un certo senso vedi già persone che appunto escono, vanno via dall'Argentina per tenere un futuro, chi ha risparmi li porta fuori, eccetera. Ci si augura che questa storia non debba essere ripetuta, d'altronde la storia serve o dovrebbe servire come lezione, uno si augura che chi governa la storia la conosca bene, cerchi di evitarla.
Imparare dal passato, insomma, questo è quello che sempre ci dobbiamo ricordare.
Esatto. Storia magistra
ecco,
vitae.
Dai,
ci salutiamo qui, Max, grazie per il tuo contributo e l'appuntamento a mercoledì prossimo.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.